bentornati alla Bottega delle Favole. Siamo
Maddalena
e Anna Morchio.
Ma lo diciamo anche stavolta?
Ma non è che poi ci prendo l'abitudine? Vabbè, dai.
Non siamo sorelle, ma
siamo cugine!
Ale! Allora, in questo momento siamo in una location strapitosa che ammetto di aver ignorato fino a 5 minuti fa.
Io no.
E quindi allora illustrala tu che è meglio.
Siamo al golfo, direi, di Vernazzola, in una giornata il sole è tramontato mica da tanto e c'è un'aria meravigliosamente tranquilla, il mare cielo, liscio, il cielo
rosso,
e questo rosso mi fa pensare a un sacco di cose, mi fa pensare anche
ai marziani. Esatto. Oddio, ce n'è uno enorme, il grande marziano. Siamo in compagnia dell'ormai strafamoso Alessandro Vietti. Ciao Alessandro.
Ciao
Ale.
Ciao, buongiorno a tutti.
Siamo qui per presentare, per parlare del suo libro, del suo terzo romanzo, giusto la parola romanzo,
esatto.
Che è Real Mars, un libro, ho trovato una definizione e me la sono scritta, di fantascienza sociologica. Parolone pazzesco.
Parolone. Adesso glielo chiediamo cosa vuol dire.
No, è vero, è la definizione corretta, perché è un libro che, nonostante parli di un viaggio nello spazio, il suo tema principale in realtà è parlare di noi e della società, soprattutto in questo caso del nostro rapporto con i media.
Ed è inquietante, devo dire che quello è il filo rosso che tiene, almeno a me personalmente, ha tenuto sospeso durante tutta la lettura, perché la presenza dei media nel tuo libro è assolutamente pervasiva, invadente, e non so aggiungere quale altro aggettivo. Io dico invasiva e pervadente perché nella mia vita non è così, per cui l'ho vissuto sulla pelle come se fosse stato veramente così.
Beh, anche perché nella tua vita non è così, ma nella vita della maggior parte delle persone non è così distante da come nel libro di Alessandro.
Sì, l'idea è proprio quella, nel senso che il libro è costruito anche proprio da questo punto di vista, ovvero farci vedere dall'esterno, come in genere fa quella che cerca di essere la migliore fantascienza, far vedere noi stessi in una situazione esagerata e che quindi ci mostra i paradossi che noi viviamo normalmente nella vita di tutti i giorni in maniera come sotto una lente di ingrandimento, no? E quindi fa vedere noi stessi dall'esterno in una situazione paradossale e tu dici: ma noi siamo veramente quello? E poi ti rendi conto che è vero e ti sorprendi e anche in qualche modo insomma ti impaurisci, ecco.
L'aspetto più inquietante è che quel noi stessi nel tuo libro lo vedono miliardi di persone, per cui è assolutamente polverizzata la dimensione privata dell'esistenza.
Sì, in realtà è già così questo, in parte, in misura differente a seconda delle vite di ciascuno, però di fatto noi siamo continuamente inseguiti in qualche modo dai media, nel senso ormai con le nuove tecnologie, dal tablet allo smartphone, al di là delle televisioni che abbiamo in tutte le camere, ci manca solo il bagno, forse qualcuno forse ce l'avrà anche lì. E siamo inseguiti dal concetto, soprattutto, che poi è anche in parte quello che fa da motore al libro, dell'intrattenimento. Noi ormai serie TV, fiction, reality e tutte queste cose qua le possiamo vedere ovunque, no? Adesso anche noi che siamo qua in questo bellissimo posto potremmo tirare fuori lo smartphone e vederci una puntata di qualcosa tranquillamente, quindi e questo condiziona le nostre vite, e il problema è questo, che noi non ce ne rendiamo conto, e questa cosa che ci piace in realtà, perché poi in qualche modo, in qualche misura tutti ne siamo coinvolti, il nostro malgrado, ci condiziona la vita, ci condiziona le scelte, ci condiziona il nostro tempo che usiamo, perdiamo davanti a queste cose, e quindi insomma influisce sul nostro modo di vivere, di vedere, di vedere la vita, insomma.
Ma insomma, di fronte a uno scenario che ai miei occhi è catastrofico dal punto di vista mediatico, avrai un antidoto, voglio sperare, vero? Oppure questo, secondo te, è il nostro futuro?
Ma in realtà l'antidoto è il libro stesso, nel senso è il momento in cui tu riconosci questa cosa e cerchi di porre un freno, che ovviamente è... il problema è vedersi, no? Cioè non subire passivamente le cose che ti capitano, ma riflettere su quello che sei, guardarti allo specchio, cercare di guardarti dal di fuori e dire vabbè sì, ok, però tiriamo un po' il freno e cerchiamo di non esagerare perlomeno.
Ma quindi questo tuo libro risponde in qualche maniera a una tua esigenza personale?
Ma i libri nascono...
In termini di contenuto, cioè voglio dire, riguardo al discorso che hai appena fatto.
Beh, diciamo, l'autore capta determinate sensibilità. Chiamarla esigenza personale forse è troppo, nel senso è... comunque una sensibilità su un argomento che ritieni importante e che ritieni sottovalutato. Per esempio, l'aspetto della televisione, in questo caso diciamo la televisione non intesa esattamente come l'elettrodomestico, ma intesa come tutto ciò che ci viene somministrato attraverso le immagini, che quindi può essere giusto anche attraverso i tablet o altri dispositivi, ci condiziona. Cioè, lo diceva, cioè, è un ritornello vecchio, no? Il problema dell'informazione, della misura in cui condiziona non solo la vita ma le opinioni delle persone, eccetera. E tutto questo in questi ultimi anni, gli ultimi vent'anni dall'avvento di internet, eccetera, è diventato sempre più pesante, no? Sempre più forte, sempre più intenso. In un modo proprio incontrollato, e questo secondo me è un aspetto sottovalutato, nel senso l'autore cerca di dire attenzione, siamo in queste condizioni, bisogna cercare di stare perlomeno attenti. Il punto è ovviamente il problema della letteratura che salva il mondo, no? Non salva il mondo alla fine, però contribuisce a fare in modo che le persone riescano a vedere se stesse e magari singolarmente abbiano una consapevolezza maggiore di quello che gli sta accadendo, che questo è già qualcosa.
Insomma, un libro come specchio, diciamo così. No. Accenno brevemente alla trama, perché siamo partiti in tromba sugli aspetti, diciamo, più
sociologici.
Sociologici. È la storia di una spedizione, diciamo, verso Marte, in cui partecipano quattro personaggi, cioè figura anche un italiano che non fa una grandissima figura, diciamo così, in quanto è italiano, e ovviamente succedono tutta una serie di cose, diciamo una meno prevista dell'altra, che chiaramente coinvolgono sia le persone che sono sull'astronave sia le persone che sono a terra e vedono in diretta tutto quello che succede. Ora, all'inizio del libro c'è una pagina scritta da un personaggio, ora non mi ricordo il nome, però mi ha colpito perché dice che alla fine tutto questo serve per emozionarsi. Sta roba qui mi ha messo una paura terribile, no, cioè sempre pensando in un futuro catastrofico dico oddio, abbiamo bisogno della televisione per emozionarci, è una roba terribile.
Beh, la verità in realtà, tu guardi la televisione per emozionarti, tu guardi la fiction per emozionarti, perché sennò la guardi?
No, infatti io sono fuori, sono felicemente fuori, preferisco infatti leggere.
No, è così, quello è già il ruolo della fiction, il punto è che il libro... parte da questa considerazione, no? Dal fatto che noi non siamo mai andati su Marte finora. E perché non ci siamo andati? Nonostante che ne parliamo da veramente da tanti anni, da decenni di andare su Marte, sicuramente almeno da dopo che siamo andati sulla Luna. Perché non ci siamo mai andati? Perché poi alla fine dei conti, quello che noi pensiamo dell'esplorazione dello spazio, cioè tutto l'ideale che c'è, no? La conquista, che poi... assomiglia molto, no, all'ideale di arrivare in cima a una montagna, cioè, quindi la conquista di arrivare là solo per il gusto di arrivarci, purtroppo con l'esplorazione dello spazio non funziona, perché l'esplorazione dello spazio è legata ad aspetti tecnologici e quindi economici che non sono applicabili in un contesto del genere. Voglio dire, se noi decidessimo di andare sull'Everest, per quanto complicato, difficile, eccetera, ci alleniamo, mettiamo da parte dei soldi, alla fine in qualche modo ci arriviamo, non è impossibile. Andare su Marte invece è una cosa completamente diversa. E noi non ci siamo mai andati proprio perché la necessità di avere un budget così alto non è giustificato da una missione del genere, perché non ha dei ritorni. Chi è che sborserebbe, lo dice a un certo punto nel libro, no? Chi è che sborserebbe tutti questi soldi per andare su Marte? E la risposta che io do, che poi è quello che è il motore del libro, è l'intrattenimento, no? Infatti la missione viene finanziata da un network che poi è quello che praticamente l'Agenzia Spaziale Europea, al quale vende i diritti della missione, e quindi la missione viene trasmessa a tutti, quindi se tutti puoi abbonare e quindi vedere la trasmissione. E questo poi quello che fa partire tutto quanto.
Ci interrompiamo un secondo per un po' di musica e poi torniamo su Marte.
Irva al mare, eccoci ancora con un cielo rosso Bietti. E con Alessandro Bietti, autore di Real Mars, edito, diciamolo, anche dall'editore Zona 42, che tu dicevi è un editore che normalmente pubblica
fantascienza, però fa questo tipo di scelta di fare non soltanto titoli più specificatamente rivolti a quel pubblico, al pubblico che legge, che è appassionato di fantascienza, ma anche titoli un po' più di confine che possono essere apprezzati anche da chi non legge fantascienza, e Real Mars è uno di questi, anche perché abbiamo avuto anche abbastanza riscontri molto positivi da chi non legge, mi sembra che sia anche il tuo caso, che non legge fantascienza abitualmente. Comunque questo è un romanzo di fantascienza, come hai detto prima, sociologica, e questa di fatto è il sottogenere, se vogliamo chiamarlo, che in genere è più apprezzato da chi non legge abitualmente le storie di fantascienza classiche. Per esempio 1984 di Orwell è fantascienza sociologica ed è un classico, e nessuno lì per lì si sognerebbe di definirlo fantascienza, in realtà è fantascienza sociologica. Come anche Il mondo nuovo di Huxley, piuttosto che Fahrenheit 451 di Bradbury, eccetera.
Particolare del tuo libro, intanto vabbè, si vede che c'è dietro un grande lavoro di documentazione, butto lì una roba che sicuramente non farà parte della documentazione, ma mi è rimasta impressa, è il calcolo dei chilometri che mancano ancora, che di solito sono una serie di chilometri a 6, 9 cifre, cioè una roba che ti dà l'idea veramente della sconfinatezza dello spazio. E dicevo, caratteristico che secondo me ha reso veramente godibile la lettura è un continuo spostamento di focus del narratore, cioè da una parte sono i nostri quattro personaggi, diciamo quelli principali, e poi ogni tanto ci si sposta sulla Terra e si visita la casa di qualche spettatore. Da dove ti è venuta questa idea?
Ma deriva un po' da quello che ho detto poco fa, ovvero il cuore dell'idea era descrivere una missione finanziata dall'intrattenimento. Allora, nel momento in cui, e questo è il cuore, nasce da questa idea la storia. Dopodiché devi capire qual è il modo migliore per raccontare quel tipo di storia, qual è il punto di vista che è il migliore, che è quello che renderebbe meglio quella storia lì. Quello che ho scelto io è il punto di vista dello spettatore, cioè tu quando leggi questo libro tu lo leggi esattamente come se tu fossi lo spettatore della trasmissione. Real Mars è il titolo della trasmissione. E tu che leggi sei messo nelle stesse condizioni dello spettatore che sta guardando la trasmissione. Nel contempo, insieme a te, che stai leggendo, ci sono tutta un'altra serie di spettatori che fanno parte del contesto, che quindi stanno guardando la trasmissione insieme a te che stai leggendo, e che quindi fanno parte della storia. E quindi, non in tutti i capitoli, ma in tutta una serie di capitoli, c'è una carrellata di personaggi che sono spettatori come te che stai leggendo, e nei confronti dei quali la trasmissione ha un qualche tipo di relazione, un qualche tipo di effetto, come ce l'ha anche su di te.
A questo punto la domanda me la strappi proprio e te la devo fare, te la butto lì a bruciapelo. Ma tu, nella vita reale, sei così bravo a cambiare prospettiva? Soprattutto rispetto a te stesso, cioè nel senso, tu parli di cambiamento di punti di vista, no? Che peraltro è una cosa che a me, a Anna, ora sembra, lo diciamo in tutte le interviste, che ci risuona così, la roba. È però è così, il nostro ultimo festival era con altri occhi, con occhi degli altri, cioè il fatto di mettersi in un altro punto di vista per comprendere meglio l'altro. Quindi ti ributto la domanda.
Allora, se scrivi, secondo me se devi essere già portato a cambiare il punto di vista, perché comunque la scrittura è comunque immedesimazione in qualcosa che non sei tu necessariamente. Quindi ti devi comunque immedesimare nel personaggio che stai scrivendo, quindi devi essere abituato a cambiare il punto di vista, proprio dal punto di vista della mentalità. Personalmente io credo di essere abbastanza disposto a cambiare punto di vista, nel senso che comunque non sono neanche una di quelle persone arroccate sulle sue convinzioni o sulle sue... sono molto, piuttosto aperto da questo punto di vista.
E qua, scusa, mi collego su un'altra cosa che mi ha colpito. Leggendo i tuoi ringraziamenti è emerso, vabbè, io sono un ignorante, mi diletto a scrivere, ma mi scrivo terapeuticamente, diciamo così, è emerso il fatto che è in realtà un lavoro di gruppo, cioè tu hai detto grazie a tutte, che senza questo, senza le quali non sarebbe stato possibile, no? Quindi lo scrittore come in realtà un lavoro condiviso.
Beh, la scrittura parte come una cosa solitaria, però non arriva mai in fondo come una cosa solitaria, sarebbe presuntuoso secondo me, anche perché comunque come autore non riesci mai a vedere, per quanta esperienza tu possa avere, non riesci mai a vedere le cose per quello che sono, per quello che risultano a uno che non conosce la storia, a uno che non l'ha creata, quindi un punto di vista esterno. Quindi,
marziano.
Esatto, un marziano. Esatto. E quindi è necessario avere comunque dei feedback, dei riscontri, dei confronti con altre persone. Ora, nei ringraziamenti, tipicamente quasi tutti i libri che hanno, moderni diciamo così, magari classici no, perché nei classici i ringraziamenti non si trovano, però ci sono sempre dei lavori in qualche modo condivisi o comunque rispetto ai quali magari hai chiesto determinate cose a determinate persone senza chiedere, senza far leggere tutto il libro a tutti, però sicuramente c'è bisogno spesso di avere un confronto, e quindi alla fine il libro, il prodotto finale, quello che poi alla fine il lettore prende in mano, non è mai esattamente la stessa versione che è uscita dal computer la prima volta, cioè la prima in realtà no, perché in realtà questo la versione che è finita all'editore è una versione che era già stata ampiamente revisionata per anni del libro, quindi...
Quanto ci hai messo a scriverlo?
Guarda, i primi file del computer sono di fine 2000, di intorno a fine 2008.
Cioè praticamente avresti fatto in tempo ad arrivare su Marte, eh?
Sì. Sì.
Anche a tornare, sì sì, anche a tornare. I primi file sono del 2008, è chiaro che poi diciamo esiste una cosiddetta prima stesura che ci sono voluti un anno e mezzo, insomma, i primi 2010 c'era una prima stesura, però vabbè, ci sono state molte vicissitudini per le quali poi insomma siamo arrivati al 2016.
Bentornati, è spuntata la luna, siamo sempre a Vernazzola e siamo sempre con Alessandro Vietti, al quale chiediamo quali sono i tuoi consigli letterari, almeno tre.
Ma dunque, io leggo di tutto, quindi non ho un genere specifico, anche se poi scrivo questo tipo di storie che sono di fantascienza, ma a me piace andare abbastanza sul confine del genere. Leggo veramente qualsiasi cosa, soprattutto narrativa contemporanea. Le cose che vi posso consigliare sono... Restando nel genere, vi consiglierei La città è la città di China Meville, edito da Fanucci, che è una storia pazzesca, secondo me è un'idea veramente geniale. La fantascienza ha di suo la partenza da idee veramente forti, e questa qui secondo me è veramente fortissima, perché parla di una città che in realtà sono due, infatti la città è la città, sono due città che occupano lo stesso spazio e... che però nelle quali vigono leggi diverse, per cui i cittadini di una città non possono interagire o comunque neanche vedere i cittadini dell'altra, eppure stanno magari su due lati della stessa strada. E questa è una metafora fortissima e potentissima delle città di oggi, dove noi siamo abituati a non vedere, oppure, come dice l'autore nella versione italiana, a disvedere le cose che non ci piacciono, no? Il ghetto, il diverso, eccetera. Ed è veramente un romanzo molto bello, che poi di fatto poi è un giallo, però in questo contesto molto particolare. E un altro romanzo, andando un po' più indietro, più sui classici, un romanzo veramente attuale che mi ha sorpreso, perché poi, come spesso succede, certe cose le vai a recuperare più avanti e non riesci a leggere tutto, è Furore di Steinbeck, un romanzo incredibilmente attuale, nonostante sia stato scritto, credo, negli anni 30. Parla di una famiglia che si deve spostare, che quindi all'interno degli Stati Uniti a cercare di sopravvivere, quindi di fatto è una migrazione interna, ma non c'è niente di diverso da quello che vediamo accadere in questi giorni, ed è una storia veramente pazzesca. L'ultima cosa è proprio...
Scusate, stanno sgozzando un bambino, probabilmente qua vicino, dicevi?
L'ultimo titolo è in realtà un saggio, ed è Lezioni americane di Calvino. L'ho letto proprio, ho finito di leggere qualche giorno fa, ed è una collezione di conferenze che Calvino tenne pochissimi giorni prima di morire in un'università negli Stati Uniti, e sono un bellissimo affresco, una bellissima descrizione, un bellissimo atto d'amore alla letteratura, allo scopo che ha, al senso che ha, a scrivere, ma che ha anche leggere, ed è, sono veramente illuminanti e anche in qualche modo profetiche, perché lui riesce a vedere delle cose del nuovo millennio, perché era questo lo scopo che lui si proponeva, la letteratura del nuovo millennio, che effettivamente poi abbiamo visto realizzarsi in maniera prepotente.
Insomma, speriamoci davvero che la letteratura ci possa salvare. Che dici, è possibile?
È quello che dicevamo un po' prima, non ci salva, però ci aiuta a capire e magari ci aiuta a prendere consapevolezza di cose che magari ci stanno sfuggendo. I libri non cambiano la vita, a volte si sente dire questo libro mi ha cambiato la vita, io non credo tanto a questo, però leggere in generale tante cose diverse ti aiuta ad aprire la mente e ti aiuta a capire che si può vedere il mondo in tanti modi e non solo in quello che stai pensando tu, e quindi ad avere una visione del mondo molto migliore.
Quindi, cari amici, non possiamo che dirvi leggete, 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 ancora leggete, soprattutto nel tempo libero. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito di Alessandro, che è www.alessandrovietti.it. C'è anche un blog.
Sì, c'è un blog che è grandemarziano.blogspot.it. E poi, vabbè, io ho una pagina Facebook a mio nome e quindi mi si può trovare anche lì.
Quindi grazie, direi, grazie per questa intervista, grazie anche per questo traghettamento verso Mete, qui sappiamo certamente che non ci andremo, almeno io e Anna.
No, decisamente, sto bene qua.
E niente, e allora ti aspettiamo con il prossimo romanzo.
Grazie a voi.
Grazie, ciao.